Eccoci qua di nuovo, ben ritrovati. Stefano Impallomeni, buon pomeriggio ancora.
Ciao Marco, di nuovo, buon pomeriggio
ben
a tutti.
Trovato. E come sai, ormai questa musichetta che ci accompagna.
Grande Max,
annuncia...
grande Massimo.
Eh sì.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio.
Attenti
buon pomeriggio.
A quei due. Massimo Brambati, ciao Massimone.
Ciao, Massimo. Ciao,
come stai, prima Marco. Di tutto?
Bene, bene.
Benissimo. Bene. Allora, facciamo così. Questa volta, oggi... ho deciso di fare una sorta di giochino, scegliendo degli argomenti che vi sottopongo e poi rispondete voi alle vari quesiti, no? Ne ho presi quattro così in questa fascia, così voglio, poi se avete un argomento libero quando volete lo potete dire assolutamente, però voglio partire con un primo argomento che leggevo oggi, che si tratta del rinnovo molto probabile di Maignan con una firma che andrebbe a giugno 2028 con il Milan. E volevo chiedere subito, visto anche che Maignan è un grande portiere, no? Però ogni tanto palesa delle problematiche fisiche, no? E quindi volevo sapere se ritenete giusto questo tipo di decisione, sì o no. In Pallomeni, parto da...
Ma io direi di sì, anche perché portieri forti ce ne sono pochi in giro. Credo che abbia una leadership acquisita non soltanto nel Milan, ma ti dirò, caro Marco, anche e soprattutto nella Francia. Quindi secondo me è un ruolo importante quello del portiere, e lui ha un ruolo importante sia nel Milan che nella Francia, quindi se vuole rimanere al Milan è perché crede magari si può vincere qualcosa, quindi mi sembra, io sarei per il sì, assolutamente per il sì.
Assolutamente per il sì. Massimo Brambati.
Sono per il sì anch'io, sono per il sì anch'io, e ti dico la verità, tutte le ragioni che ha espresso e elencato adesso Stefano sono tutte ragioni che condivido. Sottolineerei quella della leadership, perché credo che poi un portiere, oltre alle parate, deve dimostrare anche di avere acquisito una certa personalità. È il comandante della difesa, a volte mi sembra addirittura che sia il comandante di tutta la baracca, ma ti dirò di più. Un portiere può avere degli alti e bassi, è logico che sono molto più evidenti rispetto agli alti e bassi di un difensore, di un centrocampista che magari fa qualche partita in modo magari appannato, ma viene, diciamo così, offuscata da magari dalla prestazione della squadra, dalla vittoria eccetera. Il portiere fa una stupidata, lo vedi subito, è eclatante, e sicuramente un portiere come lui, che ci aveva abituato soprattutto nel post Donnarumma di fare delle cose straordinarie, è logico che con una flessione ci può anche stare, c'è stata, mi sembra che oggi sia tornato già a buoni livelli, ma poi sottolineerei è il portiere titolare della Francia, che secondo me è una delle nazioni e delle nazionali più forti al mondo.
Si parla di un ingaggio che potrebbe salire, ragazzi, a 7 milioni, l'ingaggio del giocatore. Per completezza, diciamo così, di informazione. Va bene, andiamo all'altro argomento.
Ecco, forse 7 prego. Milioni, scusami Marco.
Sì, prego, prego.
Forse io adesso non so parametrarmi con altri portieri e non so neanche il contratto in essere che ha Maignan in questo momento. Quindi io non ti posso dire se i 7 milioni sono qualcosa di giusto o meno. Questo è sicuramente un aspetto che deve valutare la dirigenza, anche se io ti dico, io continuo a nutrire dei grandissimi dubbi sulla dirigenza del Milan. Apro uno spaccato, apro una cosa, no, Maignan, no. Rinnovatelo pure, però secondo me, insomma, Furlani non è uomo di calcio, Ibrahimovic lo è, ma ha un suo modo molto particolare di fare le cose che io non condivido, quindi non so, ho molti dubbi sulla dirigenza del Milan.
Sì,
e quindi siccome questo aspetto che hai toccato tocca poi di rimbalzo anche la dirigenza, dico forse magari questa è una delle poche cose buone che fanno, ma ne hanno fatte molte secondo me con tanti punti di domanda. Io non mi faccio spostare
dal derby,
il risultato adesso molto intuitivo che è il derby.
Sì. Sulla dirigenza devo dire, non so cosa ne pensa Stefano che è qui vicino a me, qualche, diciamo così, perplessità l'abbiamo avuta anche noi nell'ultimo periodo, almeno personalmente anche io, Stefano, qualche, anche le uscite di Ibrahimovic, anche certe scelte.
No, ma Marco, scusa, Marco, scusa, anche te, Stefano. Ma l'anno scorso questi hanno preso 12 giocatori e quest'anno sono ritornati sul mercato. Cioè, qualcosa hanno sbagliato per spendere 130-140 milioni l'anno scorso rimettere a disposizione di Pioli 12 giocatori nuovi, 11, adesso non mi ricordo quanti, e poi quest'anno ritornare già a gennaio, perché a gennaio, se non sbaglio, è tornato Gabbia, che era stato mandato via. Adesso io non so chi è arrivato a gennaio, Gabbia forse un altro, ma poi quest'estate è stato rifatto una campagna acquisti di un certo vero spessore. Cioè, cosa vuol dire? Che allora i 12 giocatori che ha preso l'anno scorso non c'è qualcosa di sbagliato, credo. Quello che mi domando io,
Stefano. Tutto vero, c'è poco altro da aggiungere. Abbiamo cominciato il discorso dal rinnovo di Magnano, la personalità che serve, no?
Certo, mi sono limitato al giocatore, ci mancherebbe,
che sono sinonimo di guida, e personalità invasive che sono sinonimo invece di questo culto dell'io, l'ipertrofia dell'io, eccetera eccetera. E come ha detto bene Massimo, facendo nome e cognome, insomma, questo Milan non si mette a posto, sembra un po' slegato anche nelle intenzioni e nelle volontà, mi sembra abbastanza individuale anche il punto di vista, e per mettersi d'accordo c'è un po' di fatica, e quindi alimenti la tensione. E io, quando vedo Fonseca con quel barbone lì, è tutto un programma, cioè, nel senso, vive questo tipo di stress più che lo stress di fare risultato con il Milan, non so se mi spiego.
Sì.
E Fonseca, che è una persona, io l'ho conosciuta, eccezionale, poi si può discutere un punto di... Però quello stress là non è figlio della mancanza di risultati, è proprio che...
Tu dici del fatto di essere un po' solo?
No, solo, c'è questa pressione anche, voglio dire, inutile, quello che ha detto, ma cioè di questo, se lavoriamo in tre, allora adesso voglio dire, non si può dire, si può immaginare, utilizziamo il condizionale. 3-3, qualcuno avrebbe avanzato l'ipotesi, ma come siamo io e te Massimo? Massimo dice no, io voglio Pioli, tu vuoi Sarri, l'altro vuole... Cioè era un po' così...
Sì.
Capisci? Sì, poi sì, dopo è rimasto Fonseca, ha vinto il derby e si va avanti.
Diciamo, però, un po' di confusione, possiamo dire questo.
Ma un po' di confusione perché generata, anche ha detto bene Massimo, da una contraddizione in termini. Cioè tu contraddici il mercato dello scorso anno e sborsando altre cifre. Per esempio Pavlovic, hanno scoperto poco fa che è meglio Gabbia, adesso per dirla da terra a terra. Ragazzi, Massimo, cioè, allora se no stiamo zitti, non diciamo niente. Noi facciamo osservazioni.
Ma ci mancherebbe che non le facciamo.
Allora, se Pavlovic deve giocare, è un altro discorso. Se è un problema, adesso vedi, sta così, non sta bene. Però, insomma, alla fine Fonseca, secondo me, è più contento.
Io ho saputo i motivi per cui non hanno preso in considerazione l'arrivo di Antonio Conte. Perché Antonio Conte sarebbe stato troppo ingombrante e ingerente nelle scelte di società, nelle scelte di mercato, eccetera eccetera. Quindi Antonio Conte ti viene a chiedere quanto costa quel giocatore, quanti soldi abbiamo a disposizione, quanto costa il totale dell'operazione di quell'altro. Allora, e io qui lascio, diciamo così, un po' in sospeso questa cosa.
Massimo, scusa se ti interrompo, lo sai è il motivo perché la presa De Laurentiis Conte, è proprio questo motivo qua, perché è un manager.
No, ma mettici le parole che vuoi,
pensa un po',
dentro i puntini che lascio, perché se uno cerca di fare un piccolo ragionamento capisce anche perché l'ingerenza può dare fastidio. Attenzione. Io non lo posso dire. Metteteci quello che volete, i puntini.
No, ma poi De Laurenti, ti ricordi nel giorno della presentazione, quando ebbe delle parole eccezionali nei confronti di Conte? Cioè, lui ha detto: io ho scelto perché ha fatto il manager.
Esatto.
Vuole questo. Quanto ancora abbiamo in cassa? 20 milioni, ma sei eccezionale, 20 milioni.
Ma lui lo ha detto anche Conte in conferenza.
Esatto.
Sono un manager.
Ma in Inghilterra fanno allora questo, gli allenatori.
Però il problema è che se tu prendi Conte e gli fa quello, il suo ruolo, dopo cozza, secondo me, con una figura.
Urlani, Ibrahimovic,
con quelli. Cosa con questi? Infatti penso che abbiamo detto tutto, io non credo che c'è da aggiungere altro.
Sai, non è un mistero.
No, è così. Quindi...
Beh, insomma, anche il discorso della Juve, no? No? O no?
Ma io la Juve, siccome è stato poi preso Thiago Motta, che è un allenatore che sostanzialmente dovrebbe portare del nuovo, dovrebbe, vedi che ho usato il condizionale.
Beh, è giusto usarlo.
E volevano con forse la scelta di Thiago Motta rispetto a quella di Conte veramente rivoluzionare tutto. A me è stato detto che Giuntoli in tempi non sospetti, quindi prima di decidere poi di virare su Thiago Motta ha detto a qualche operatore di mercato: no, ma alla fine mi prendo Conte che sono sicuro di portare a casa lo scudetto. Oggi cambia un po' la versione, dice: sì, ma non ho fatto una bellissima squadra. Queste parole di Giuntoli, non ho fatto una bellissima squadra, la squadra per vincere lo scudetto la faccio l'anno prossimo. Quest'anno sono uscito pari con il mercato entrate e uscite. Io vi riporto, io faccio lo spione, Chi fa la spia non è figlio di Maria, ma io, la mia mamma si chiama Anna, non si chiama Maria. Io faccio la spia su quello che mi hanno detto che è stato riferito da Giuntoli. Cioè, Conte sicuramente è un allenatore ingombrante da quel punto di vista. Poi però sai che sei lì, che lotti. Io non ti dico che vinci, però lotti e quello che riescono a darti i giocatori ti danno anche il 10% in più. Quindi sai chi ti porti a casa. È un usato sicuro, Conte. Usato sicuro e non so che percentuale mettere, vincente. È difficile vedere Conte annaspare al sesto, al settimo posto o al quinto.
Sì. L'ho dimostrato, perdonatemi, ma adesso è vero che siamo all'inizio. No,
il curriculum, esatto, è logico.
No, ma secondo me
ha fatto degli errori anche lui, perché stiamo parlando di, ha fatto degli errori. Per esempio, ha fatto l'errore di non andare al Madrid e di scegliere poi successivamente il Tottenham. Quelli sono stati due errori, secondo me, incredibili. Però nella carriera di un allenatore a volte ci sono anche delle scelte che non sono azzeccatissime.
Sì.
Io sarei andato al Madrid anche per la metà dei soldi che gli avevano offerto.
Sì. Capito? No, però dobbiamo dire che in questo avvio di campionato, il campionato è ancora lungo, però insomma già dei segnali di Napoli-Conti si vedono, quindi adesso vediamo succederà, però già in questo avvio mi sembra che forse nei nuovi allenatori sia
una cosa certa, dopo cinque partite. L'esultanza quando segna il Napoli, quell'esultanza nella vittoria contro il Parma in casa e a Cagliari con Oria, tutti quanti. C'è Udinese-Inter, no? Giusto?
Sì.
Sabato.
Sì.
Te lo ricordi il 92esimo e il gol di Frattesi? Come esulta l'Inter là?
Sì.
E l'Inter non esulta più così. A Napoli esultano come esultava l'Inter lo scorso
però
anno.
Però non hanno esultato magari che non c'è stato il ritorno.
No, però ti dico, ho capito, vinci col Parma, sembrava la finale di Champions League, tutti quanti sul campo. Che
sono d'accordo, sai che...
Guarda che conta quello, Massimo ha giocato, lo sa, quello conta.
Vero. Ha detto una cosa... bellissimo adesso Stefano, e sono d'accordo, e più o meno è andato molto vicino Paolo Di Cagno a dirla a Sky Calcio Show.
Ah, sì, non l'ho sentito.
Secondo me, rispetto a tutto quello che magari si dice, lui ha veramente trovato il risvolto della cosa che vede solo chi ha giocato a calcio. E ha tirato fuori una cosa di calcio. Come l'ha tirata fuori adesso Stefano?
Perché Massimo, scusa l'espressione un po' volgare, anche vincere di culo, no? Suzuki, quella è una goduria, ragazzi, ti lancia, vai là, poi a Cagliari pure quello, permette di fare il miracolo, la traversa, poi apri 2-0, 3-0, è meraviglioso, vinci partite, punti, che arrivano punti su punti, la classifica si riempie, poi arriva Conte, tanto però metti i punti dentro al sacco, capito? anche quelli immeritati. Certo, ed è una goduria clamorosa, insomma, fa il gruppo, capito?
Certo.
Sono quelle stagioni in cui l'Inter deve stare attenta, in cui la Juve, se vuole sognare in grande, deve fare attenzione, no?
Sì. No, ma io sono d'accordo con voi. A me, ripeto, l'ho detto e lo ribadisco, in Juventus-Napoli, la squadra che secondo me è uscita meglio in questo momento, in questo primo approccio.
Ragazzi, se Politano la passa un attimo è 1-0.
Poi vediamo quello che succederà andando avanti, ma io ho avuto...
Parliamoci chiaro. Se ci fosse stato seduto Allegri in queste ultime tre partite di campionato sulla panchina della Juve, c'era un Allegri out grosso come
l'avrebbero arrestato.
Ma questo sono l'abbiamo fatti, ma anche Massimo, ma anche diciamo il cambio che ha fatto e le cose che abbiamo visto in campo lo avremmo massacrato, eh? Questo bisogna essere onesti. Io l'ho detto, dateci la possibilità, cioè io ho detto a tutti, perché parliamo, Motta merita in questo momento anche l'attenzione di aspettare, però noi dobbiamo anche giudicare quello che vediamo in campo. Se siamo stati molto, diciamo, severi con Allegri,
ma di che cosa stiamo parlando? La Juve in tre partite, due tiri in porta,
capito? Cioè, questo va sottolineato. Noi abbiamo il dovere di farlo. Poi se domani cambia tutto e cominciano a fare 200 tiri in porta e gol, noi siamo anche lì. Bravo, ha trovato la soluzione.
Noi vediamo le partite. Dopo, se vince 4-0 a Genoa,
però ad oggi questo va sottolineato. E non credo che sia una critica feroce nei confronti. È una sottolineatura che ci sta, secondo me. Poi,
come l'hai visto il cambio Vlahovic UEA?
Pensavo si fosse fatto male, che ne so io.
Ma tutti abbiamo pensato.
Per forza, ragazzi, dai, che ti vai a pensare che è un cambio?
Io non l'ho capito.
No, ma poi anche dal punto di vista emotivo ed impatto emotivo sul ragazzo, perché tu devi tenere presente che non è che sostituisci una figurina.
Sì.
Porti via un giocatore che qui crolla il mondo addosso, perché comunque è una partita di cartello, hai fatto 45 minuti, quante volte abbiamo visto una punta che fatica nel primo tempo e poi fa due gol nel secondo e ti risolve la partita con una giocata. Insomma, adesso siamo onesti,
noi
siamo alla 27esima di campionato e questo ha fatto due gol, no, siamo alla quinta, mi sembra abbia fatto un gol.
Due Vlahovic.
Non è che
ha preso due pali e gli hanno dato un gol.
Hanno dato un gol, dico, ci può stare, ci può ancora stare. Se tu vuoi vincere la partita, tieni dentro.
Facciamo una cosa, ho due cose.
Ma avresti fatto un altro, veramente.
No, ma infatti
avrebbero crocifisso.
Sì, sono d'accordo. Due curiosità prima di salutare Massimo. Visto che abbiamo questo cartello alle nostre spalle, Massimo, tu non lo vedi, noi lo raccontiamo, aiutare Vlahovic. Mi dite come aiutereste Vlahovic? Ecco, già dalla prossima partita in Pallomeni, come lo aiuteresti? Con l'aggiunta di un uomo, con qualcosa da voi che il campo lo avete, insomma, calcato? Come lo aiuteresti?
Tendo vicino tecnica, filtranti e rifornimenti dei lati. Vlahovic c'è sta roba qua. Cioè, c'hai le alette Guizzanfo con Sessao
e
le attivasse. Si inventasse qualcosa.
Ok.
Cioè, è inutile discutere, avere ragione. Qui devi vincere, Motta, devi capire come vincere. E allora Vlahovic, tu, se non ti piaceva Vlahovic, ci potevi pensare prima e dicevi, sai che c'è giunto lì, Cristiano, io questo ma non si può cedere adesso, come possiamo fare, caro?
Qui però bisogna, una cosa va detta, ma tu non puoi affrontare una stagione con due punte di ruolo, di cui una hai sbagliato l'operazione a giugno, perché l'operazione che hanno fatto è stata sbagliata, il ginocchio di Milik. Tu c'hai due punte e c'hai la Champions League, il campionato, la Coppa Italia, c'hai due punte di ruolo.
Vero.
Oppure questo a meno è che vero. Tu non mi consideri Nico Gonzalez con Senzao, tu me li consideri punte,
no.
Sostituisci Vlahovic con UEA, allora UEA una punta,
no. Sono d'accordo. Sì, sono
qual
due.
È la squadra che vero. Fa la Champions
Coppa Italia e campionato e mondiale per club,
punte.
Aspetta,
a meno di quattro
se
punte,
si farà.
Meno di quattro punte, non ce l'ha nessuno.
Ma si farà pure mondiale.
Sì.
Di cosa stiamo parlando?
No, questo è una sottolineatura che...
Poi vabbè, c'è il mercato di gennaio più. Però.
Sì, però è vero, perché poi Milik tra l'altro non sta bene, di fatto c'è una punta sola adesso.
Ho letto anche un articolo approfondito
sui
conti.
C'è una punta sola,
i bilanci.
No,
bisogna stare attenti.
Ha detto bene Massimo, ma il Milan ha speso un sacco di pure lì, Juve ha speso un sacco di soldi.
Ma guarda il Milan quante punte ha davanti, dimmi, contale.
Il Milan ce n'ha 3.
Ce n'ha 28.
Morata. Abraham e Jovic sono tre, cioè. No, mi sembra sono tre.
Morata,
Jovic e Abraham. Sono tre.
Okafor non c'è.
Okafor, vero, bravo. Mi dimenticavo
vecchio Okafor.
È vero, ma vedi, ne avevo tolto uno.
Okafor ha segnato col Torino,
Sì. Hai ragione. Me ne ero perso.
Se liri Vlahovic e sei costretto a mettere UEA, forse è anche non lo so, è un segnale anche alla società. Dirò, amico mio, ma hai preso, ma hai tenuto, ne hai tenuto due punte.
Ha speso un'enormità, ha sborsato.
Ho capito, ma forse hai speso un po' troppo da altre parti del campo. Io ti dico che se a questa squadra viene il raffreddore a Bremer, io non so cosa succede. Per esempio, hai dato via Rugani. Hai tenuto e questo litiga con Danilo.
Ma cioè, Danilo perché secondo te non è così ignorato clamorosamente, nettamente?
Lo sta preparando.
Anche questo è clamoroso, calcio. Io non lo so.
Sembra che sia. Cioè, ma che c'ha la peste?
No, vabbè.
Ho capito, ma non lo considera neanche. Arriva dopo la banda. Cioè, mette Calulu centrale.
Calulu sta facendo bene.
Sì, però, ma lo mette centrale e me sposta Savona per non farlo giocare.
Calulu
ma
lo sta facendo bene.
Poi l'ha fatto entrare in Champions, però.
Sì.
L'ha fatto entrare in Champions, poi è entrato bene, cioè ha abbracciato tutti i compagni, anche lui.
Diciamo che in difesa adesso al momento
non lo vede
problemi.
Proprio, guarda che brutto, cioè non è che stai parlando di ragazzi.
È brutto.
Ti vede tecnicamente allenatore a quell'età.
L'ultimissima, brutto. Perché sapete che sono un po' rompiscatole e poi vi chiudo. Voglio chiedervi una cosa, ad oggi, dopo 5 giornate, mi piace un po' andare, stavo vedendo, mettendo un po' così a confronto il centrocampo di Napoli, Juve, Inter e Milan, lì in mezzo. Ci sono veramente tanti giochi. Il Napoli ha aumentato molto lo spessore, come ha detto lo stesso Conte, con McTominay, con Gilmour, che poi adesso Anguissa che è tornata ad altissimi livelli, così come Lobotka, e quelli della Juve li conosciamo, alcuni li dobbiamo ancora vedere, quelli dell'Inter idem, il Milan, chi vi dà più garanzie lì nel mezzo come centrocampo? Massimo, voglio cominciare da te, cioè 5 partite sono poche, però così, valutando un po' i giocatori, qual è ad oggi quello che ti dà più garanzie?
Ma l'Inter oggi secondo me è ancora la squadra...
Quindi la mediana dell'Inter la ritiene ancora la migliore?
Per me sì. Per me sì, la più rodata, la più con più esperienza, con più abitudine a stare lì a lottare. Ragazzi, i giovani che ci sono anche in altre squadre, sottolineo la Juve, poi bisogna vedere nei momenti cruciali se hanno la forza di reggere determinate pressioni, perché tu vesti la maglia del Napoli, della Juve, dell'Inter, del Milan, sono società barra piazze queste dove c'è una pressione mediatica incredibile. E i giovani bisogna vedere se hanno già, diciamo così, la corazza per poter reggere a queste pressioni. Io ho i miei dubbi, poi magari mi sbaglio, però l'Inter ha ancora, secondo me, giocatori che sono anche abituati a stare a quei livelli.
L'Inter, Çalhanoğlu, Aslani, Barella, Frattesi, Zielinski e Mkhitaryan, questo è il gruppo centrale dell'Inter. Stefano, come rispondi?
Sì, sono d'accordo anche con Massimo, l'Inter. Però aggiungerei quello del Napoli, mi intriga, perché se dovessero sbocciare McTominay e Gilmour, cioè, come ha detto Conte, adesso a centrocampo, sai, io ascolto sempre anche gli allenatori nel post partita per farmi, insomma,
detto una cosa
più o meno
molto interessante,
molto interessante. E poi se anche dal volto, cioè, vedi,
l'ha detta
con convinzione, bravo.
Sì, bravo.
Cioè, con detto, adesso c'è un centrocampo, insomma, adesso vediamo, ci divertiamo. Come dire,
posso rubare 30 secondi?
Vai, certo. E come no?
Ma dei saluti?
Sì.
No, allora, sono andato a vedere Cagliari-Empoli. Ok, e devo fare i complimenti a Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, perché ancora un altro anno ha fatto una squadra, una formazione, secondo me, con tre soldi, non tre soldi giocatore, con tre soldi nel senso ha messo pochi soldi, però riuscendo ad andare a beccare giocatori che sono bravi, ok? L'ho vista vincere, ha vinto anche, adesso si è qualificata anche agli ottavi di Coppa Italia, che è una cosa insolita per l'Empoli. Poi io ho un trascorso in quella città e in quella piazza, mi fa molto piacere. E poi un complimento quindi fino a quest'oggi ad Aversa, perché è vero che ci fu quel fattaccio a Lecce, però poi è giusto anche dare una successiva chance a tutti.
Certo.
È stata data, la sta sfruttando al meglio e sono contento per l'Empoli, per gli empolesi e per tutta la città, perché io ci ho passato 2 anni.
Hai fatto bene a sottolineare, secondo me, il lavoro di un... cioè, noi esaltiamo sempre il nuovo, esaltiamo delle figure che magari sa fare, ma Corsi dal 1815 che sta nel calcio e fa bene, e fa bene. Queste piccole realtà, la gestione anche diciamo economica di queste, ma vogliamo esaltare sta gente qui invece di questi quattro carciofi che si credono dei fenomeni e non sanno, spendono milioni su milioni e non sanno nemmeno se quel giocatore calcia di sinistro, ambidestro, se è bravo a livello difensivo, non sanno niente, comprano i giocatori e non si creano una cultura calcistica, Massimo, è clamoroso. Cioè, dei proprietari che spendono una barca di soldi non sanno niente di calcio.
Lui,
non vogliono saperlo.
Allora, lui, devi sapere che lui, quando che ha qualche anno più di me, quando io ero lì a giocare, avevo 19-20 anni, ed era il primo anno della storia dell'Empoli in Serie A, e che ci siamo pure salvati, lui era consigliere, dove il presidente barra proprietario era Bagnoli della Tramontana, dei Gelati.
Cioè, sì.
Ok? E lui faceva il consigliere.
Pensate.
Quindi secondo me, poi lui ha fatto carriera nell'imprenditoria eccetera eccetera ed è riuscito a diventare presidente, ma lui è secondo me uno di quei presidenti che è e fa parte del mondo del calcio da sempre, come per Cassi, guarda caso fanno le cose naturalmente nei propri ambienti, fatte con un certo criterio.
Certo. Massimo, ti sto per salutare, ti mando tra poco una foto di un ascoltatore che ti ha girato per te e un altro ascoltatore ti chiede come giudichi l'operato di Fabiani, se mi puoi dare la risposta, ci puoi dare la risposta.
Allora, intanto Fabiani è un amico e quindi farei poi fatica a parlare male di un amico, però per me Fabiani sta facendo benissimo. Sta facendo benissimo con quello che ha a disposizione e va, secondo me, ammirato soprattutto per il coraggio, per esempio, di andare a scegliere un allenatore che fino adesso non aveva, tra virgolette, annusato piazze importanti come quella della Lazio. Secondo me è un coraggio importante di andare a prendere un allenatore che comunque non è più così giovane, ma che non ha mai avuto questa occasione perché ha citato che c'è qualcosa di particolare in questo allenatore. In più, adesso ricordiamoci, la Lazio ultimamente, negli ultimi anni, di chi si è privata in campo, di quali giocatori, con personalità, eccetera. Quindi non è facile per me, ma ha premiato il coraggio e soprattutto la bravura di questo direttore sportivo.
Bene, bene. Massimo, ti salutiamo. Io e Stefano ti ringraziamo.
Ciao,
buon fine settimana. Grazie, un abbraccio, a presto.
Anche a voi,
grazie ancora.